place for prayer.
Mm-hmm.
Okay, you can.
I greet you all in the precious name of Jesus Christ.
Saluto voi tutti nel prezioso nome di Gesù Cristo, il nostro Signore. Siamo un po' in ritardo, ma siamo tuttavia in tempo. C'è un passo della Scrittura che parla del ritardo. È in Matteo capitolo 25. Quando le vergini avvedute entrarono nella sala delle nozze e la porta fu chiusa. E poi vennero le vergini stolte, ma era troppo tardi. La porta era chiusa. Loro hanno bussato alla porta, ma era troppo tardi. Così, cari, riconoscete il giorno che Dio ci ha dato. Come abbiamo letto insieme in Isaia capitolo 55, Dio ha detto: le mie vie non sono le vostre vie. Ma quando egli mandò Giovanni Battista, fece in primo luogo la promessa: io mando il mio messaggero davanti la mia faccia per preparare la via davanti a me. Tutti i sacerdoti avevano le proprie vie, ma l'uomo mandato da Dio aveva la parola di Dio per quel momento. Ed egli poteva preparare la via del Signore. Ed egli ha raddrizzato la via del Signore. Come scritto in Malachia capitolo 3 verso 1. Anche in Isaia capitolo 40 verso 3. Cari, per me la parola di Dio è così preziosa. Noi abbiamo il pieno orientamento nella parola di Dio. E così, prima che condividiamo la parola di Dio, devo dire che reputo un grande privilegio essere qui oggi. Non c'è un'altra nazione in cui io vengo con una tale immensa gioia. Io non ho una natura gioiosa, perché prendo le cose molto seriamente. E anche con la parola di Dio devo prendere ciò seriamente. E se leggete riguardo al nostro Signore, quanti conoscono il più breve versetto nella Bibbia? Giovanni capitolo 11, credo che sia il verso 35. Giusto due parole. Gesù pianse. Gesù pianse. Cari, se guardiamo alla situazione oggi, noi possiamo piangere, perché ci sono così tanti programmi religiosi, così tante differenti denominazioni, così tante personalità carismatiche, 570 milioni di carismatici pentecostali, ma dov'è Dio? Dio è nella sua parola e Dio fa ogni cosa secondo la sua parola. Ma non devo dimenticare di darvi speciali saluti. dal nostro caro fratello Mattia Hendrich e anche dal fratello Auner, dal fratello Ziegler, dal fratello Schmidt. Vi salutano tutti nel nome del Signore. Veniamo direttamente nella scrittura. Noi viviamo nel tempo più importante della Chiesa del Nuovo Testamento e la vera fede è ancorata nelle promesse di Dio. Se voi non avete una promessa, allora avete soltanto immaginazione religiosa. Voi dovete avere in primo luogo una promessa. E quando il Signore parlò ad Abramo, gli diede la promessa. Egli disse, fra un anno io ritornerò e tua moglie avrà un figlio. Genesi capitolo 18. Abramo era un uomo anziano, aveva 100 anni. Io ho soltanto 80 anni, così posso considerarlo. E Sara aveva 90 anni. Ma egli non guardò al suo corpo svigorito, egli guardò a colui che gli aveva dato la promessa. La sua fede era ancorata sulle promesse di Dio. E noi possiamo essere certi che Dio mantiene ogni promessa. Ecco perché l'Apostolo Paolo ha scritto in 2 Corinzi capitolo 1, dal verso 20, che tutte le promesse di Dio sono sì ed amen in Cristo per mezzo di noi. Quali sono le promesse principali? Il nostro Signore ha detto, io sono con voi tutti i giorni fino alla fine del tempo. Egli diede la promessa, dove due o tre sono radunati nel mio nome, io sono in mezzo a loro. Egli ha dato anche la promessa, le opere che faccio io le farete pure voi. Ci sono così tante promesse nella parola di Dio. La promessa principale per questo giorno è in merito al ritorno di Cristo. In Giovanni capitolo 14 il nostro Signore ha fatto la promessa, io vado a prepararvi un posto e poi ritornerò e vi accoglierò presso di me affinché dove sono io siate anche voi. Questa è una promessa, ma prima che questa promessa possa essere adempiuta, si deve adempiere un'altra promessa. Il nostro Signore ha detto, io vi mando il profeta Elia, prima che venga il grande e terribile giorno del Signore. Questo si trova negli ultimi tre versetti dell'Antico Testamento. Io vi mando il profeta Elia, prima che venga il grande e terribile giorno del Signore. Noi siamo ancora nel giorno della salvezza. Siamo ancora nel tempo della grazia. Ma al ritorno di Cristo, questo giorno della salvezza terminerà. Al ritorno di Cristo il tempo della grazia terminerà. E per chi arriverà troppo tardi, sarà troppo tardi per sempre. Così è importante riconoscere la parola promessa per questo giorno. In Luca capitolo 19, il nostro Signore è andato sul Monte degli Ulivi e ha guardato su Gerusalemme ed egli ha pianto amaramente. Egli disse: oh Gerusalemme, Gerusalemme, quante volte ho voluto radunarti come la chioccia raccoglie i suoi pulcini sotto le ali e voi non avete voluto. Egli pianse. E sapete la dichiarazione che egli ha fatto? Leggete dal verso 40 al verso 44. Perché non hai conosciuto il tempo nel quale sei stata visitata. Loro avevano una religione, osservavano il sabato, cantavano i salmi, ma era una tradizione. Dio non è nelle tradizioni, egli è nella sua parola. E soltanto se voi credete la sua parola, avete parte nell'adempimento della sua parola. Alla prima venuta di Cristo c'era Giovanni Battista, un uomo mandato da Dio con il messaggio di Dio per il popolo di Dio, per preparare la via al Signore, per preparare le persone a ricevere il Signore. Questo è ciò che viene fatto proprio adesso. Il vero messaggio dell'ora è la parola promessa per oggi. E soltanto se predichiamo questa parola promessa di Dio, e soltanto se voi la credete, voi siete collegati con Dio, non con il predicatore, ma con Dio. Molti sono collegati ad un predicatore, ad una personalità carismatica. Un predicatore deve collegarvi a Dio. Se noi non possiamo collegarvi con Dio attraverso la predicazione, allora da qualche parte c'è qualcosa che non va. Così comprendete, noi non parliamo di Paolo, noi menzioniamo l'Apostolo Paolo, menzioniamo Giovanni Battista, menzioniamo l'Apostolo Paolo, sì, anche il fratello Branham. Menzioniamo anche il fratello Branham. E prima che entriamo nei dettagli, voglio che sappiate questo, che c'è stata una speciale chiamata e uno speciale incarico nel nostro tempo. Se io sapessi soltanto ciò che Dio ha fatto 2000 anni fa o 500 anni fa, nel tempo della Riforma, e non sapessi ciò che Dio fa oggi, allora perché dovrei essere qui? Perché? Se non ho la parola per oggi, perché dovrei essere qui? Dio non è il Dio della storia. Il nostro Signore non è l'Io ero. Egli è l'Io sono. L'Io sono. Noi viviamo adesso e dobbiamo sapere ciò che Dio ha promesso per questo giorno e dobbiamo aver parte in ciò che Egli fa. Perché il Signore ha fatto la promessa: io vi mando Elia. Perché Elia? C'erano molti profeti. Il grande Isaia. Isaia era il più grande profeta. In tutti i 66 capitoli egli ha scritto tutta la storia dall'inizio alla fine, anche riguardo ai nuovi cieli e alla nuova terra, in merito a tutto il piano di salvezza. Geremia era uno speciale profeta, Ezechiele era uno speciale profeta. Perché il Signore ha detto: io vi mando Elia? cosa ha fatto Elia? Egli ha radunato il popolo di Dio. E se leggete in Primo Re, iniziando dal capitolo 12, ognuno andava nella propria direzione. Alcuni andavano sulle montagne di Efraim, edificavano i propri altari. Loro non ritornavano a Gerusalemme, adoravano sulla montagna. E alcuni seguivano i sacerdoti di Astarte, alcuni seguivano i sacerdoti di Baal. C'era una tale confusione in mezzo al popolo di Dio. E in questo tempo di confusione, il Signore ha detto: io vi mando il profeta Elia. E cosa ha fatto egli? Egli prese le 12 pietre, secondo le 12 tribù. Egli riedificò l'altare del Signore, mise il sacrificio sull'altare, versò l'acqua sul sacrificio e poi ha pregato. Signore Dio, fa che si sappia oggi che tu sei l'unico Dio in Israele e io sono il tuo servitore e ho fatto tutte queste cose secondo la tua parola. Secondo la tua parola, ciò che io ho fatto l'ho fatto secondo il tuo incarico. E quello fu il momento in cui il fuoco cadde e Dio diede la risposta. E se leggete il verso 37 in Primo Re capitolo 18, la Sacra Scrittura dice: il Signore volse i cuori a sé, non la testa, i cuori. Egli volgerà i cuori a Dio. Dio non parla alla nostra testa, Dio parla al nostro cuore. Dunque, qual è il ministero principale nel nostro tempo? Di riportare alla dottrina dei 12 apostoli, di restaurare la Chiesa nella condizione in cui era all'inizio. Efesini capitolo 4 verso 5: un solo Signore, una sola fede, un solo battesimo, indietro alla parola di Dio. Atti capitolo 2 verso 42 dice: ed essi erano perseveranti nell'attendere all'insegnamento degli apostoli. Io vi chiedo oggi con amore: conoscete una chiesa, una denominazione nel vostro paese che crede come credevano gli apostoli, che battezza come loro battezzavano, che ha la cena del Signore come loro avevano la cena del Signore? Tutte le chiese hanno i propri insegnamenti, tutte hanno le proprie vie e tutte credono nel credo di Nicea. Voi potete andare da una denominazione all'altra, anche se sono differenti nell'insegnamento, ma il credo di Nicea lo hanno in comune. Tutte le 349 denominazioni che ora sono unite nel Concilio Mondiale delle Chiese e guardano a Roma, tutte hanno questo credo di Nicea. È una richiesta, è un dovere. Se una chiesa vuole appartenere al Concilio Mondiale delle Chiese, deve rispettare il credo di Nicea. Potete cercarlo su internet e lo troverete. Ma il credo di Nicea non si trova nella Bibbia. e tutti gli altri insegnamenti non si trovano nella Bibbia. Noi viviamo in una totale confusione. Molti usano versetti della Bibbia, come è stato nell'anno 401, quando Leo I divenne il primo Papa. Egli disse: io sono al posto dell'Apostolo Pietro, ed ora sono nella sua sedia e ho autorità. Se leggete la storia della Chiesa, vedrete come le persone sono state fuorviate, ma usando passi della Scrittura, decorandosi di passi della Scrittura dalla testa ai piedi. E quando Satana venne a Gesù, egli ha usato pure dei passi della Scrittura. Disse: sta scritto, ma il nostro Signore ha detto: sta altresì scritto. Vi do un esempio. Se leggete Matteo capitolo 28, dovete leggere anche Marco capitolo 16. Dovete continuare con Luca capitolo 24. Dovete continuare con Giovanni capitolo 20. In tutti questi quattro Vangeli, il Signore ha dato il grande incarico. Ed ognuno ha portato la parte importante per lui. E se prendete ciò che è scritto in Matteo, ciò che è scritto in Marco capitolo 16, in Luca capitolo 24, in Giovanni capitolo 20, voi dovete andare nel libro degli Atti. Non potete mettere la vostra interpretazione in Matteo capitolo 28. Dovete andare in Atti capitolo 2. L'apostolo Pietro era presente quando il Signore diede il grande mandato di battezzare nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. E loro ne hanno fatto una formula. E nessuna volta questa formula è stata usata nella Bibbia. Neanche una sola volta. Qui c'è la Bibbia. Neanche una sola volta. È qualcosa di totalmente sbagliato. Loro hanno frainteso. La rivelazione divina è stata perduta. Padre è un titolo. Io sono un padre, ma quello non è il mio nome. E sono figlio, ma questo non è il mio nome. Il nome del nostro Signore non è creatore. Egli è creatore. Re non è un nome. Egli è re. Egli è salvatore. Egli è tutto in tutti. Ma qual è il nome? Il nome del patto del Nuovo Testamento. Tu lo chiamerai Gesù, perché egli salverà il suo popolo dai loro peccati. Così dobbiamo battezzare nel nome. Non al plurale, non nomi, nome. Dio si è rivelato quale nostro Padre nel cielo. Ecco perché noi preghiamo: Padre nostro che sei nei cieli. Avete mai sentito qualcuno pregare: nostro figlio che sei nei cieli? Avete mai sentito qualcuno pregare: nostro Spirito Santo che sei nei cieli? In cielo Dio è nostro Padre. Sulla terra egli si è manifestato in Gesù Cristo, il suo unigenito Figlio. Emanuele, Dio con noi. La parola fu fatta carne ed è dimorata in mezzo a noi. Così dobbiamo comprendere perché Dio ha promesso che un profeta sarebbe venuto per restaurare tutte le cose indietro al principio. Gesù Cristo è l'Alfa e l'Omega. Egli è il primo e l'ultimo. Lo stesso ieri, oggi e in eterno. Anche nell'Antico Testamento, egli era il Signore. Dio è uno spirito eterno. In tutta l'eternità Dio dimorava da solo. Nella pienezza di luce, spirito e vita. Ma all'inizio del tempo egli uscì dalla pienezza di luce eterna e si è manifestato in una forma visibile e camminava in un corpo nel giardino dell'Eden. Ha parlato e portato all'esistenza tutte le cose. Ha creato Adamo alla sua immagine. E nel Nuovo Testamento lo stesso Signore è venuto in un corpo di carne. Egli doveva venire in un corpo di carne perché il peccato originale ha avuto luogo nel corpo di carne e sangue. Così il Signore della gloria doveva venire in un corpo per poter versare il suo sangue, per prendere il nostro posto, per morire al nostro posto. E noi siamo morti con Lui. Tutti i veri credenti sono stati eletti prima della fondazione del mondo. Ed ecco perché noi crediamo che Dio ha un piano di salvezza. E in questo tempo di totale confusione, tutte le persone dicono: Cristo è qui, Cristo è là. Noi abbiamo la verità. Abbiamo la verità. Noi siamo la Chiesa del Dio vivente. Secondo Primo Timoteo capitolo 3 verso 15, la Chiesa del Dio vivente è la colonna e portatrice della verità. Non c'è menzogna nella parola di Dio. Non c'è un insegnamento falso nella Chiesa del Dio vivente. La Chiesa del Dio vivente è una santa Chiesa. E se noi siamo nati di nuovo, non siamo più di questo mondo, ma siamo nati dall'alto. E in Giovanni capitolo 3 il nostro Signore ha detto: ciò che è nato dalla carne è carne, ma ciò che è nato dallo Spirito è Spirito. Ed egli ha detto: voi dovete nascere di nuovo, altrimenti non potrete vedere il regno di Dio. Potete cantare in merito al regno, potete predicare in merito al regno, ma non lo vedete, a meno che nasciate di nuovo. Ma come siamo nati di nuovo? Giacomo capitolo 1 verso 18. Nati di nuovo tramite la semenza eterna della parola di Dio. Come nel naturale, in primo luogo voi seminate la semenza. Se non seminate la semenza, non ci può essere una raccolta. Voi dovete prima seminare la semenza. È la stessa semenza che seminate nel terreno. Quella semenza deve morire. Giovanni capitolo 12. il nostro Signore ha paragonato se stesso al granello di frumento. Egli disse: se il granello di frumento non cade in terra, se non muore, rimane da solo. Ma se muore, appare. Il germe della vita che si trova nel seme appare. Perché l'apostolo Paolo ha detto: io sono stato crocifisso con Cristo. Ora non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me. Cari fratelli e sorelle, non un insegnamento religioso, ma la semenza della parola di Dio. Secondo Matteo capitolo 13, il nostro Signore ha detto: egli ha seminato la buona semenza, e la buona semenza sono i figli del regno di Dio. E il nemico semina la sua semenza, ma loro sono i figli di Satana. Ed ogni interpretazione non ha origine da Dio. Nessuna menzogna proviene dalla verità. La verità rimane per sempre la verità. Così è assolutamente necessario ricevere la parola promessa di Dio per questo giorno e poi morire con Cristo. Morire a voi stessi, alle vostre vie, alla vostra volontà. Morire con Cristo affinché Cristo possa vivere la sua vita attraverso di voi. Ed ecco perché l'apostolo Giovanni ha scritto in 1 Giovanni capitolo 5: soltanto se avete il Figlio di Dio, voi avete vita eterna. Se non avete il Figlio di Dio, non avete la vita. E voi potete soltanto vivere in eterno se avete vita eterna. La vita eterna è una realtà. Dio è eterno. E Dio è stato manifestato in Cristo. La vita eterna è venuta a noi. Il nostro Signore poteva dire: chi ha visto me ha visto il Padre. Veniamo al pensiero principale del nostro tema. Noi siamo nel tempo più importante della storia della Chiesa. Siamo alla fine del tempo della grazia. Il Signore porta a compimento l'opera di redenzione. Come mi sono riferito prima, in Isaia capitolo 49 e in 2 Corinzi capitolo 6, noi siamo ora nel giorno della salvezza. Siamo nel tempo accettevole. È ancora il tempo della grazia. Ma il tempo della grazia ha avuto un inizio e il tempo della grazia avrà una fine. In Giovanni capitolo 1 leggiamo: la legge è venuta tramite Mosè, ma la verità è venuta attraverso Gesù Cristo. La grazia e la verità sono venute tramite Gesù Cristo. Così noi predichiamo Gesù Cristo, ma ci riferiamo alla promessa che egli ha fatto. Egli l'ha confermata nel Nuovo Testamento. Non si trova soltanto nell'Antico Testamento. Negli ultimi tre versetti del profeta Malachia, ma in Matteo capitolo 17, quando i tre discepoli erano sul monte della Trasfigurazione. Mosè ed Elia apparvero e Pietro disse: è bello essere qui. io costruirò tre tende, una per Cristo, una per Mosè e una per Elia. Ma in quel momento la luce soprannaturale discese e la voce del Signore disse queste parole: questo è il mio diletto figlio nel quale mi sono compiaciuto, ascoltatelo. Queste tre parole, ascoltatelo, sono molto importanti. Noi dobbiamo ascoltare ciò che lo Spirito dice alle chiese. Ma quando i discepoli discesero dal monte, chiesero al Signore: perché gli scribi dicono che Elia deve prima venire? Sono molto lieto per questa domanda. Io non avrei la risposta oggi se non fosse stata posta questa domanda. Perché gli scribi insegnano che prima deve venire Elia? E poi nel verso 11, il nostro Signore ha rinnovato la promessa dell'Antico Testamento. Certo, Elia deve prima venire e restaurare tutte le cose. Matteo capitolo 17, verso 11. Dalle sante labbra del nostro Signore. Alleluia! La parola di Dio è santa, è preziosa. Così noi comprendiamo l'adempimento delle profezie. Quando a Giovanni Battista fu chiesto chi egli fosse, in Giovanni capitolo 1, sei tu il Cristo? Egli disse: no, non lo sono. Sei tu il profeta? Egli disse: no, non lo sono. Sei tu Elia? Egli disse: no, non lo sono. E poi la domanda è stata: chi sei tu? Io devo dare una risposta a chi mi ha mandato. Chi sei tu? E nel verso 23, egli diede la risposta: io sono la voce di uno che grida nel deserto. Preparate la via del Signore. Alleluia! Giovanni Battista conosceva il suo posto nel regno di Dio. Egli poteva testimoniare anche in Giovanni capitolo 1: io non lo conoscevo, ma colui che mi ha mandato mi ha detto: colui sul quale vedrai lo Spirito scendere e fermarsi è quel che battezza con lo Spirito Santo e col fuoco. Fratelli e sorelle, io mi rallegro a motivo della parola di Dio, a motivo della chiarezza nella parola di Dio, dell'orientamento divino nella parola di Dio, l'armonia dell'Antico e del Nuovo Testamento. Ora abbiamo bisogno soltanto di riconoscere il nostro giorno e il ministero che il Signore ci ha accordato e ci ha dato per il più grande scopo nella storia della Chiesa: per chiamare il popolo di Dio indietro a Dio, indietro al fondamento originale, come ha scritto l'Apostolo Paolo ai Corinzi: io ho posto il fondamento, nessun altro fondamento può essere posto. Tutte le chiese hanno posto il loro fondamento, ma noi dobbiamo ritornare al fondamento originale. Quando i giudei sono ritornati dalla cattività babilonese, loro trovarono le antiche fondamenta del Tempio. Potete leggerlo in Esdra e in Neemia. E quando trovarono l'antico fondamento, loro pulirono tutte le macerie da quel luogo e riedificarono il Tempio sullo stesso fondamento. Se noi siamo ritornati dalla cattività babilonese, dobbiamo trovare il fondamento originale posto dai profeti e dagli apostoli. Gesù Cristo è la pietra angolare. E soltanto su questo noi possiamo essere riedificati. Così dobbiamo rispettare la parola che ci è stata promessa. Certo, Elia deve prima venire e restaurare tutte le cose. Nel ministero di Giovanni Battista, voi leggete sempre la parola preparare. Isaia capitolo 40 verso 3, Malachia capitolo 3 verso 1, Matteo capitolo 11 verso 10, Marco capitolo 1 dal verso 1 al verso 3. In tutti i passi della scrittura del Nuovo Testamento voi leggete preparare, preparare, preparare. Ma del profeta che sarebbe venuto prima del giorno del Signore, la parola è restaurare, restaurare. Portare indietro, riportare dove la Chiesa era all'inizio, indietro al fondamento originale. E perciò dobbiamo dire che tutti gli insegnamenti nelle denominazioni e tutti i dogma che sono stati proclamati non si trovano nella Bibbia e perciò non sono biblici. Soltanto ciò che è scritto nella parola di Dio è la parola di Dio. E tutte le cose che sono state introdotte in seguito, come al concilio di Nicea, nel concilio di Calcedonia, nel concilio di Efeso, voi potete andare. Io non sono affatto interessato. Mi devo informare della storia della Chiesa per sapere come ogni cosa è andata in modo errato, per mostrare al popolo di Dio la via per ritornare a ciò che è corretto. Così hanno dato le loro interpretazioni, hanno posto il loro fondamento. E perciò hanno deviato dalle vie di Dio. Isaia capitolo 55, il Signore dice ancora oggi, le mie vie non sono le vostre vie, e le vostre vie non sono le mie vie. E poi la promessa, io mando la parola. E la parola non ritornerà a me a vuoto, ma compirà tutto ciò per cui l'ho mandata. Così, cari fratelli e sorelle, vorrei leggere molti passi della Scrittura. Io amo la parola di Dio. Giusto per vostra informazione, Dio è stato molto buono con me in tutta la mia vita. Sin dall'aprile 1945 ho letto la Bibbia ogni giorno, giusto dalla fine della Seconda Guerra Mondiale. Quando siamo dovuti fuggire davanti all'Armata Rossa e siamo giunti nel nostro nuovo luogo, mio padre ha aperto la Bibbia e ha letto la Scrittura e poi ha pregato e ha ringraziato Dio. E da quel giorno ciò è significato tanto per me. Io amo la parola di Dio. E quando il Signore ha detto che l'uomo non vivrà di pane solamente, ma di ogni parola di Dio. Io posso dire che ciò è diventato realtà nella mia vita. Così, per la grazia di Dio, il Signore mi ha chiamato per predicare la sua parola. Ma sono anche un testimone oculare, un testimone auricolare di ciò che Dio ha fatto, di ciò che Dio ha fatto in questo tempo. E c'è una grossa differenza fra l'ascoltare giusto qualcosa o vederla. L'Apostolo Giovanni poteva scrivere ciò che i nostri occhi hanno visto, che le nostre orecchie hanno udito, della parola della vita. Questo noi lo condividiamo con voi. Io sono un testimone oculare. Sono un testimone auricolare di ciò che Dio ha fatto nel ministero del fratello Branham. E voglio che comprendiate che io non sono qui per parlare del fratello Branham, ma non posso passare accanto a ciò che Dio ha fatto. Non sono qui per parlarvi di Paolo, ma non posso passare accanto al fatto che egli è stato chiamato divinamente al ministero. Se Dio fa una promessa, egli adempie quella promessa. Allora voi non credete l'uomo, voi credete Dio che parla attraverso l'uomo. Coloro che credevano Mosè credevano Dio. Coloro che credevano ogni profeta credevano Dio. E il nostro Signore ha detto: se io mando qualcuno e voi lo ricevete, voi ricevete me. Chi ascolta voi, ascolta me. Così Dio usa labbra umane. Ma in primo luogo ci deve essere una chiamata divina. Voi non potete andare in un seminario e poi essere chiamato da Dio. No. Voi dovete avere una chiamata diretta. Non posso entrare in tutti questi dettagli, ma condividerò con voi due o tre punti. Quando il fratello Branham è stato chiamato al ministero, è stato nel 1933, quando gli fu detto dalla luce soprannaturale, che fu vista da più di 4.000 persone, con una voce potente che scosse l'intera regione, come Giovanni Battista è stato inviato quale precursore della prima venuta di Cristo, tu sei inviato con un messaggio che precederà la seconda venuta di Cristo. Nell'aprile 1966 ho incontrato alcuni veterani della chiesa del fratello Branham a Jeffersonville, che erano presenti nel giugno 1933, che avevano visto la luce soprannaturale, che erano testimoni oculari di ciò che era accaduto. Ma specialmente il 7 maggio 1946, quando l'angelo del Signore venne nella luce soprannaturale e ha parlato al fratello Branham. Se leggete Luca capitolo 1, potete vedere che un angelo venne a Zaccaria, si tenne alla destra dell'altare e diede a Zaccaria la promessa: tua moglie Elisabetta avrà un figlio e lo chiamerà Giovanni, perché egli andrà davanti al Signore nello spirito e nella potenza di Elia per preparare la via al Signore. È scritto in Luca capitolo 1. Se la stessa cosa accade nel nostro tempo, le persone hanno i loro dubbi e molti raccontano delle storie. E se andate in un altro passo, l'angelo Gabriele venne a Maria e le diede la promessa che lei avrebbe avuto un figlio. E nel momento in cui lei credette quella promessa, ricevette la semenza di Dio nella sua anima e la parola fu fatta carne ed è dimorata in mezzo a noi. Nel momento in cui credete la parola promessa di Dio, è una semenza soprannaturale che viene seminata nel vostro cuore e voi ricevete vita eterna e conoscete il Signore personalmente. Ma veniamo al nostro caro fratello Branham. Io l'ho conosciuto per 10 anni. Ho viaggiato con lui nella stessa macchina. Ho mangiato con lui nella stessa tavola. Sono stato nelle sue riunioni in Germania e nelle sue riunioni negli Stati Uniti. Sono un testimone oculare di questo ministero soprannaturale. Spero che voi siate informati riguardo a queste cose e devo dirlo molto brevemente. C'è stato un uomo mandato da Dio nel nostro tempo, con un incarico diretto collegato al piano di salvezza. Nel suo ministero è stato adempiuto: chi ascolta voi, ascolta me. Chi rigetta voi, rigetta me. Se un uomo ha una chiamata da parte di Dio, quell'uomo ha una responsabilità che nessuno può comprendere. E quando l'angelo del Signore disse: non temere, io sono mandato dalla presenza dell'Iddio Onnipotente per darti il tuo incarico. Come a Mosè furono dati 2 segni, 2 segni sono dati a te. E gli ha spiegato nei dettagli il ministero che egli avrebbe avuto. E poi gli ha dato questo incarico, che il messaggio della parola di Dio, che quest'uomo di Dio portava al popolo di Dio, avrebbe preceduto la seconda venuta di Cristo. Così, cari fratelli e sorelle, questo è il tempo più importante, è l'ultima chiamata. Questo è il vostro giorno, il giorno che il Signore ha fatto per voi. Per favore, vi supplico nel nome del Signore. Riconoscete il giorno della visitazione di Dio. Riconoscete la parola promessa per oggi. Fermatevi di giocare alla religione. Fermatevi di stare nella confusione. Voi, popolo mio, uscite fuori di mezzo a loro e separatevi, dice il Signore. Allora io vi accoglierò e mi sarete per figli e per figlie. Se siete nella confusione, allora non siete figli e figlie di Dio. Come il figlio di Dio era il figlio di Dio, nato dallo Spirito Santo, la parola fu fatta carne. Se siete nati di nuovo, non siete un miscuglio, siete veri figli di Dio, vere figlie di Dio. Non siete più nella confusione, siete nella parola di Dio, siete nella verità di Dio. E il nostro Signore ha detto: voi conoscerete la verità e la verità vi farà liberi. Così lo ripeto, questo è il giorno. E forse sono qui per l'ultima volta. Non lo so. Dio soltanto lo sa. Ma la mia impressione è che non siamo soltanto negli ultimi giorni, ma siamo alla fine del tempo della grazia. L'ultima chiamata raggiunge l'estremità della terra. Io sono appena ritornato dalla Turchia, dove ho predicato in 3 differenti città. Ho incontrato dei vecchi amici dell'Iran che avevo incontrato 40 anni fa e hanno condiviso con noi ciò che Dio fa in Afghanistan, in Georgia, in molte differenti nazioni. L'ultimo messaggio raggiunge l'estremità della terra. E anche quando penso al fatto meraviglioso che ogni sermone che teniamo a Krefeld, Germania, persone da 172 nazioni si uniscono a noi tramite internet. E coloro che non si uniscono a noi negli altri paesi rimanenti sono raggiunti da coloro che si uniscono a noi e ascoltano la parola di Dio. Per voi potrebbe essere strano, ma ve l'ho detto prima. Quando il Signore mi ha chiamato a voce udibile, e questo è stato molti anni fa, voi lo ricordate, il 2 aprile 1962, era un lunedì mattina. Ma mi è stato chiesto ieri se ho problemi a far credere la mia testimonianza alle persone. E sapete qual è stata la mia risposta? Se qualcuno è un bugiardo o uno che racconta storie, allora pretenderà che il fratello Branham racconta storie. Ma se la persona è sincera e può mettere la mano sul cuore e dire «Io sono alla presenza di Dio», come potrei osare dire qualcosa nel nome del Signore? A meno che sia realmente accaduto. Ma non sono qui per parlare di questo. Mi sono giusto riferito a questo affinché possiate comprendere la mia responsabilità. Voi non potete immaginarlo, non potete immaginarlo. La responsabilità che è collegata ad una chiamata al ministero. E noi ci occupiamo dell'eternità. Ed è l'ultima chiamata. Non entreremo negli avvenimenti che accadono adesso sulla terra. Non siamo qui per parlare dell'Ucraina o di Israele o di Gaza, no, non oggi. Oggi siamo qui per dirvi che questo è il nostro tempo, il tempo della chiamata fuori, il tempo della restaurazione, il tempo della preparazione. Ecco lo sposo viene. Voglio leggere in Filippesi affinché possiate comprendere il ministero. Filippesi capitolo 1 e termineremo molto presto. Filippesi capitolo 1 verso 6. Filippesi capitolo 1 verso 6. Avendo fiducia in questo, che colui che ha cominciato in voi un'opera buona la condurrà a compimento fino al giorno di Cristo Gesù. Colui che ha iniziato, ha egli iniziato in voi conoscete il giorno nella vostra vita in cui avete incontrato il Signore, in cui avete avuto la vostra personale esperienza di salvezza, quando siete venuti quali peccatori al Signore, chiedendogli di perdonarvi, e quando avete riconosciuto che il sangue dell'agnello di Dio è stato sparso. Se Dio non ha iniziato, non può terminare. Egli deve in primo luogo iniziare, e nel momento in cui egli può iniziare, egli continuerà finché venga la perfezione. Per me questo significa molto. Se egli ha iniziato la sua opera in voi e voi credete con tutto il vostro cuore che egli che ha iniziato lo porterà a compimento, non lo porterete voi a compimento, egli lo porterà a compimento, ma in voi, con voi, perché voi credete la parola promessa, e accadrà fino al giorno di Gesù Cristo, quando egli ritornerà per portarci a casa. In Filippesi capitolo 3 sta scritto nel verso 21: il quale trasformerà il corpo della nostra umiliazione, rendendolo conforme al corpo della sua gloria, in virtù della potenza per la quale egli può anche sottoporsi ogni cosa. Cari fratelli e sorelle, come vorrei leggere un versetto dopo l'altro. Lasciate che riassumiamo ciò che abbiamo cercato di dire qui oggi. In Matteo capitolo 24, Marco capitolo 13, Luca capitolo 21, il nostro Signore ha parlato del tempo della fine, in merito a guerre e rumori di guerre, terremoti e di tutte le cose che sarebbero accadute. Poi egli ha parlato del popolo di Israele nel simbolo dell'albero di fico, simbolo che è già stato usato nell'Antico Testamento nel profeta Amos. E ha usato questo albero di fico come esempio per Israele. Quando il fico sarebbe ritornato di nuovo in vita, quella sarebbe stata la generazione che non sarebbe passata finché tutte le cose non fossero state adempiute. E il nostro Signore ha anche evidenziato in Luca capitolo 21: cielo e terra passeranno, ma le mie parole non passeranno. Alleluia! La parola di Dio dimora in eterno. Dunque, noi abbiamo una nazione chiamata Israele. In realtà, tutte le 12 tribù hanno il loro posto nella terra promessa. Ma soltanto quando infine giungerà il loro tempo, secondo Ezechiele capitolo 47 e capitolo 48, ogni tribù sarà nello stesso territorio in cui era stata collocata nei giorni di Giosuè. Attualmente loro vengono portati indietro, ma il Signore non ha ancora terminato la sua opera con Israele. Grandi cose sono pronte per Israele, ma c'è una via difficile fino a quel momento. Ma tutto ciò che Dio ha promesso accadrà nel modo in cui Egli l'ha detto. Così dal 1948 abbiamo una nazione chiamata Israele. Tutti sanno in merito alla dichiarazione di Balfour del 1917. Il ministro degli esteri inglese disse nel 1917, alla fine della prima guerra mondiale, Israele ha la sua dimora in Palestina e noi dobbiamo prenderci cura che possa raggiungere la sua dimora. Quando vedrete tutte queste cose, alzate i vostri capi, perché la vostra redenzione è vicina. Possa Dio benedire Israele. Possa Dio benedire la Chiesa del Nuovo Testamento. Che Dio benedica tutti i figli e le figlie di Dio su tutta la terra. E per favore comprendete, io devo evidenziare che questa è l'ultima chiamata. Dio ha mandato il suo profeta. Egli è stato confermato e confermato nel corso degli anni. Più di 1500 volte egli ha potuto dire, così dice il Signore. Ed era il così dice il Signore. I ciechi ricevevano la vista, gli storpi venivano sanati. Tutte le cose che erano accadute nel ministero del nostro Signore si sono ripetute nel ministero che io ho visto con i miei propri occhi. Anche riguardo al fatto che egli era un profeta. Come il nostro Signore poteva dire a Natanaele e a Filippo, prima che Filippo ti chiamasse, ti ho visto sotto il fico. Egli poteva dire alla donna al pozzo, tu hai avuto 5 mariti e quello che hai adesso non è tuo marito. E la donna disse, noi sappiamo che quando verrà il Messia, egli ci dirà tutte queste cose. Ma chi sei tu? E il nostro Signore ha detto, sono io che ti parlo. In Deuteronomio capitolo 18 troviamo la profezia, Dio vi susciterà un profeta come me di mezzo ai vostri fratelli. In Atti capitolo 3 l'apostolo Pietro si riferisce a ciò. Quando il fratello Branham pregava per gli ammalati, in Germania egli poteva dire ad ogni persona da dove veniva, quale malattia avesse. Egli non conosceva una sola parola di tedesco, non conosceva una sola persona. Talvolta erano presenti 8, 9, 10.000 persone. Ma Dio gli mostrava in visione chi era la persona, da dove veniva. Egli poteva dire, tu vieni da Amburgo, tu vieni da Berlino. Egli poteva dire ad una coppia con la figlia che era nata cieca, voi venite dalla Svizzera, la vostra bambina è nata cieca. Io ero là, io l'ho udito, l'ho visto. E il momento è arrivato in cui egli ha pronunciato la guarigione. Vi dico che quello è stato il momento in cui noi tutti ci siamo messi a piangere e abbiamo lodato Dio, perché avevamo visto i giorni della Bibbia. Avevamo visto Gesù Cristo lo stesso ieri, oggi e in eterno. E giusto per menzionarlo adesso, in merito alla nuvola soprannaturale, voglio che comprendiate, ho portato con me oggi le riviste dagli Stati Uniti. Le riviste che hanno riferito della nuvola soprannaturale. Una cosa è vedere la nuvola soprannaturale, una cosa è vedere la luce soprannaturale sopra il capo del fratello Branham, e questa luce veniva sopra la persona per la quale il fratello Branham pregava. Egli poteva dire: ora la luce è sopra questa sorella. E in questa luce egli vedeva la persona, la stessa luce che scendeva nei giorni di Mosè. E questa foto è appesa a Washington D.C. come unica fotografia soprannaturale che sia mai stata scattata. E siccome avevo sentito dire al fratello Branham che questa foto era appesa a Washington D.C., ho fatto un viaggio a Washington. Non dimenticherò mai quel mattino del 18 dicembre quando alla fine trovai il luogo, la sala dell'arte. In quel tempo ero un giovane uomo e quando entrai nella stanza dissi all'anziano gentiluomo: ho una speciale richiesta. È a conoscenza della luce soprannaturale sopra il capo di un uomo di Dio? Egli disse: venga con me, venga con me. Ed io andai con lui. Così ho tenuto in mano quella foto a Washington D.C. nella sala dell'arte. Ma ecco qualcos'altro. Prima dell'apertura dei sette suggelli, la nuvola soprannaturale è discesa. Tutti i giornalisti increduli hanno riferito al riguardo negli Stati Uniti. La rivista Scienza è la rivista più importante negli Stati Uniti e ha pubblicato la foto in prima pagina e ha dato un resoconto completo di questa nuvola soprannaturale che è apparsa sul monte Sunset in Arizona, 27 chilometri sopra la Terra, e ha dato un resoconto completo degli uomini increduli. Io non vi racconto delle storie. La rivista Life è la rivista più popolare anche in tutto il mondo. Voi conoscete molte riviste settimanali, ma la rivista Life è una delle più importanti riviste. Qui è stata pubblicata la foto e hanno dato una descrizione della luce. Il titolo è: un'immensa nuvola, un cerchio misterioso. Delle persone incredule hanno riportato l'avvenimento soprannaturale. Sapete, io sono un uomo che si basa sui fatti, non sulle storie, ma ho anche altri documenti dei giornali. Ma ho pensato di mostrarveli oggi, come ho detto prima. Potrebbe essere per me l'ultima volta che vengo qui. Io ho detto al Signore: quando avrò 80 anni terminerò. Mosè ha iniziato quando aveva 80 anni ed io voglio terminare quando avrò 80 anni. Ma ora ho 80 anni già compiuti e desidero essere con voi quando avrà luogo il rapimento. Non desidero andare da solo, voglio andare insieme con voi tutti, ma Dio lo sa. Anche se dovessi andare prima, allora quando il Signore verrà ce ne andremo pure tutti insieme. Quanti si preparano per il ritorno di Cristo? Quanti credono il messaggio dell'ora? Alleluia! Benedetto sia il nome del Signore. Dio vi benedica. perché i vostri occhi vedono. Dio vi benedica perché le vostre orecchie odono. Dio vi benedica perché i vostri cuori credono. Voi avete parte in ciò che Dio fa adesso. E come dice la Sacra Scrittura in Apocalisse, capitolo 19, verso 7, e la sua sposa si è preparata. Vi state preparando? Vi state preparando? Aspettate il ritorno del Signore? Alleluia! Benedetto sia il nome del Signore. Io lo so che questo è il giorno che il Signore ha fatto ed Egli continuerà a parlarvi e vi darà chiarezza in ogni insegnamento della Bibbia e vi darà anche il rispetto verso la parola di Dio, che nessun insegnamento può essere aggiunto alla parola. Questa è la completa testimonianza di Gesù Cristo. E negli ultimi quattro versetti, in Apocalisse capitolo 22, leggiamo che chi aggiungerà alla parola della profezia di questo libro, gli saranno aggiunte le piaghe descritte in questo libro. Non aggiungete alcuna parola, non aggiungete alcun insegnamento. Tutti gli insegnamenti sono qui. E come abbiamo detto prima, se non è nella Bibbia, non è biblico. Così, per favore, rimanete con la parola di Dio. Soltanto se rimanete nella parola di Dio, voi siete nella volontà di Dio. Voi non potete essere nella volontà di Dio all'esterno della parola di Dio. Giovanni 17, verso 17, santificali nella verità, la tua parola è la verità. Non ci può essere una santificazione nell'errore. Dio non ha nulla a che fare con le interpretazioni, nulla a che fare con tutte le interpretazioni dei tuoni. Nulla, nulla. Dio è soltanto nella sua parola. E se voi siete nella sua parola, voi siete nella volontà di Dio. E secondo Ebrei capitolo 10, verso 14, siamo santificati nella volontà di Dio, secondo la parola di Dio. Così, Dio volendo, vi rivedrò. Lo chiedo ancora una volta. Quanti si stanno preparando per il ritorno di Cristo? Alziamoci in piedi per una parola di preghiera. Quanti desiderano essere ricordati nella preghiera? Se avete ancora qualche piccolo problema con il messaggio dell'ora, con la parola, con la parola promessa di Dio per questo giorno, con il ministero che il Signore ha dato nel nostro tempo, questo è il tempo in cui il Signore vi darà intendimento. Ma dal profondo del vostro cuore avete bisogno di credere. Voi dovete sapere che là c'è la promessa, nell'Antico Testamento. Là, nel Nuovo Testamento, il nostro Signore ha confermato la promessa che prima del ritorno di Cristo avrebbe avuto luogo il ministero di restaurazione di tutte le cose, indietro al fondamento originale, indietro all'insegnamento degli apostoli, indietro alla parola, indietro a Gesù Cristo, liberi da ogni errore. Non c'è menzogna nella verità, e la parola di Dio è la verità. siate santificati nella verità, siate consacrati al Signore. Ricevete la rivelazione divina, comprensione divina. Questo è il vostro giorno, il vostro momento. Ricevetelo, credetelo, ed è vostro. Ti portiamo anche tutte le richieste di preghiera, Signore, tutte le richieste di preghiera che sono state portate qui. Signore, Tu conosci ogni casa, Tu conosci ogni individuo. Io Ti prego, nel nome di Gesù Cristo, visita ogni famiglia, che ogni famiglia possa sentire la presenza di Dio. Tu sei lo stesso ieri, oggi e in eterno. Conferma la Tua parola. Salva i perduti. Libera coloro che sono legati. Lo Spirito di Dio è sopra di noi per proclamare liberazione, per proclamare salvezza, per proclamare guarigione, per proclamare la restaurazione. Ricevetelo, credetelo, abbiate parte in ciò. Nel prezioso nome di Gesù Cristo, il nostro Signore. E tutti dicano Amen. Amen. Alleluia. 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 Oh, Dio vi benedica. La presenza del Signore è in questo luogo. E voi la porterete da questa riunione con voi. Ogni promessa che Dio ha fatto nella Sua parola. Voi siete convinti nel vostro cuore che nel momento in cui credete ciò che Dio ha promesso, Egli è responsabile di adempiere ciò che ha promesso. Voi credete ed Egli adempie ciò che ha promesso. Sono riconoscente per questo giorno e possa Dio benedire tutti i fratelli nel ministero e possano tutti i fratelli nelle chiese locali prendersi cura della chiesa locale. Non lasciatevi coinvolgere in altre città o luoghi, siate dove siete nella chiesa locale. Ci sono così tanti problemi che creiamo noi stessi, ma desidero che tutti i fratelli nel ministero non creino problemi, ma che siano usati da Dio nelle differenti città in questa nazione per servire il popolo di Dio con la parola di Dio. Mantenete l'unità della fede, rispettatevi gli uni gli altri e pregate gli uni per gli altri e amatevi gli uni gli altri con lo stesso amore con cui amate Cristo. Amate il vostro fratello, amate la vostra sorella con lo stesso amore divino con il quale amate Cristo il Salvatore. E secondo Romani capitolo 5, l'amore di Dio è sparso nei nostri cuori per mezzo dello Spirito Santo. Che lo Spirito Santo venga su voi tutti. Che la parola sia una parola vivente. E siate benedetti con tutte le benedizioni del Dio Onnipotente. Dio benedica specialmente il nostro fratello Daniel, il nostro fratello John, tutti i fratelli nel ministero. Sì. E benedica ciascuno. Quanti sono riconoscenti al Signore di essere venuti qui oggi? Non vi ha il Signore parlato? Amen. Amen. E la parola non ritornerà a vuoto a Lui. Voi sarete portati con Lui. Pregate per me affinché possiamo raggiungere gli ultimi nelle nazioni sulla faccia della terra E quando il momento verrà e il tempo sarà giunto, allora la tromba suonerà e i morti in Cristo risusciteranno per primi, e noi che viviamo in Cristo saremo mutati e insieme saremo portati su. Sarà una realtà. Ogni cosa con Gesù Cristo è stata una realtà. Ogni cosa con la Chiesa è una realtà. La nascita del Salvatore è stata una realtà. Il suo ministero è stato una realtà. La sua morte è stata una realtà. La sua resurrezione è stata una realtà. La sua ascensione è stata una realtà. Il suo ritorno sarà una realtà. E noi lo incontreremo nell'aria. E poi saremo con Lui per sempre. Lo credete? Amen. Amen. Grazie, caro fratello, per la buona traduzione. Dio vi benedica tutti. Sì, grazie. Potete sedervi.
Cântare 171, Mărețul Har m-a mântuit.
Cari fratelli e sorelle, in questa speciale riunione vorrei che tutti quelli che sono nella balconata che possano scendere. Ho bisogno di una foto con tutta l'assemblea. Venite e rimanete insieme. Sì, questo è un giorno speciale e abbiamo una rivista in Germania che viene letta da Angela Merkel e da molti in Germania, sì, nel governo a Berlino e ovunque. E il gentiluomo mi ha chiesto di mostrare la riunione in Romania. Stringetevi, venite. Sì, venite. Quale coro possiamo cantare? Chi suggerisce un coro? Sol a bife. Vieni, canta con noi, giusto una strofa. Io lo amo, io lo amo. Cantiamo Io lo amo.
Yeah.
cari fratelli e sorelle, io ho visto il rapimento, ho visto i corpi mutati. Quando il Signore ritornerà, noi tutti saremo di nuovo giovani. Non ci sarà più traccia di malattia né traccia di vecchiaia. Non ci saranno più ciechi né infermi. Vorrei stringere la mano a tutti. Amen. Ad ognuno di voi. Io vi ho sempre conosciuto e voi avete sempre conosciuto me. Ma ognuno stringa la mano all'altro e dite semplicemente: io ti amo e Dio ti benedica. Pregate per me. Dio vi benedica. Signore Dio, ti prego nel nome del Signore Gesù Cristo che la tua speciale benedizione resti su ogni famiglia, su ogni individuo, su ogni chiesa locale. Benedici il tuo popolo, benedici questa nazione e sì, con ognuno nel nome di Gesù Cristo. Alleluia. Amen. 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 Io vi rivedrò. Dio vi benedica. Se volete stringermi la mano, sono qui. Amen. Ma dovete venire da questo lato. Venite da questo lato.
Vă rog foarte mult dacă dați mâna cu la nu strânge stare. Cu milă, cu milă.